Il racconto del pazzo, da citarsi addosso, di Woody Allen. La pazzia è relativa. Chi può dire chi è pazzo di noi veramente? E mentre vago per Central Park, con indosso vestitacci tarlati e una maschera di garza da chirurgo, gridando slogan rivoluzionari e ridendo istericamente, mi domando ancora se quel che ho fatto fosse dopo tutto così tanto irrazionale. Fatto sta, caro lettore, che non fui sempre quel pazzo randagio che sono oggi, uno di quelli che frugano tra i rifiuti e riempiono sporte di stringhe spaiate e tappi di gazzosa. No, un tempo fui un medico di grido e abitavo nei quartieri alti, giravo i Mercedes marrone e vestivo i più arditi tweed di Ralph Lauren. Si stenta a credere che io, il dottor Ossip Parkis, un tempo frequentatore di sardi, delle prime teatrali, del Lincoln Center e del circolo del tennis, dove sfoggiavo motti di spirito, un rovescio formidabile, ora pattino a volte per Broadway con la barba ispida, zaino in spalla e berretto aggirandola. Il dilemma che mi mise in crisi e provocò la mia catastrofica caduta fu semplicemente questo. Vivevo allora con una donna cui volevo molto bene e che era veramente deliziosa e avvincente, piena di brio, di personalità, intelligentissima e colta. Insomma, era una gioia starci insieme. Se non che, e sia maledetto per questo il destino, non mi eccitava sessualmente. Quindi attraversavo furtivo la città ogni sera per recarmi da una modella fotografica a nome Tiffany Schmederer, la cui agghiacciante ignoranza era inversamente proporzionale al conturbante erotismo che emanava da ogni suo poro. Indubbiamente, caro lettore, avrai già udito l'espressione «un corpo mai satollo». Beh, il corpo di Tiffany non solo non era mai sazio, ma neanche staccava mai 5 minuti per un caffè. La sua pelle era di raso, aveva una criniera leonina di capelli castani, lunghe gambe molto snelle e forme così curvilinee che ad accarezzarla faceva l'effetto di andare sulle montagne russe. Non voglio dire con questo che la mia champagnosa e profonda convivente Olive Chomsky fosse una racchia, manco per niente. Olive era una gran bella donna, con tutti gli annessi e connessi di un'affascinante creatura della cultura, e poi fuori dai denti, a letto ci sapeva fare da Dio. A inibirmi era il fatto che quando la luce pioveva su Olive da una certa angolatura, inesplicabilmente mi ricordava la zia Rivka. Non che somigliasse effettivamente alla sorella di mia madre, la zia Rivka aveva l'aspetto di un personaggio del folklore yiddish detto il golem. C'era solo una vaga similarità intorno agli occhi e la si notava soltanto se il taglio di luce era quello adatto. Forse era per via del tabù dell'incesto, o magari dipendeva dal fatto che un corpo e un viso come quelli di Tiffany Schmederer si combinano insieme una volta ogni qualche milione di anni e di solito preannunciano un'era glaciale o la fine del mondo fra le fiamme. Fatto sta che io avevo bisogno del meglio di due donne diverse. Fu Olive che conobbi per prima e lei venne dopo una sfilza interminabile di relazioni nelle quali la mia compagna lasciava sempre qualcosa a desiderare. La mia prima moglie era brillante, ma ne mancava completamente il senso dell'umorismo. Era convinta che dei fratelli Marx il più buffo fosse Zeppo. La mia seconda moglie era bellissima, ma priva di una vera passione. Ricordo che una volta, mentre facevamo l'amore, parve quasi per un attimo, a causa di una curiosa illusione ottica, che lei si dimenasse. Sharon Flug, con cui vissi per 3 mesi, era troppo ostile. Whitney Weisglass era troppo accomodante. Pippa Mondale, un'allegra divorziata, commise l'errore fatale di prediligere le candele a forma di cric e croc. Bene intenzionati amici mi fissarono una serie di incontri galanti, ma sembravano uscite tutte quante dalle pagine di Lovecraft. Le inserzioni sul nuovo informatore librario, alle quali risposi per si rivelarono altrettanto inutili, poiché la poetessa trentenne risultò prossima alla sessantina, la studentessa che ama Bach e Beowulf somigliava a Grendel e la bisessuale mi disse che io non soddisfacevo né l'una delle sue esigenze né l'altra. Non voglio con ciò dire che ogni tanto non incappassi in una donna di tutt'altro tipo, cioè bella, sensuale, assennata e simpatica, insomma, con tutte le credenziali in ordine, ma in ossequio, chissà, a quale antica legge della Bibbia e magari del libro dei morti egiziano, era lei a rifiutare me. Quindi ero il più infelice degli uomini. In superficie sembravo uno di quelli cui non manca niente. Sotto sotto ero alla disperata ricerca di un amore che mi appagasse. Nelle solitarie notti insonni meditavo sui misteri dell'estetica. C'è nulla in natura di assolutamente perfetto, a parte la stupidità dello zio Iman. Chi sono io per pretendere la perfezione? Io con la mia caterva di difetti volli farne una lista, ma non seppi andare oltre il punto uno, cioè che certe volte mi dimentico il cappello. Chi fra quanti conoscevo aveva una relazione significativa? I miei genitori restarono insieme 40 anni, ma per dispetto. Un mio collega, il dottor Greenglass, aveva sposato una donna che sembrava una fetta di formaggio coi buchi perché era tanto buona. Iris Merman tradiva il marito con chiunque fosse in età di votare e per chiunque votasse. Insomma, nessuna relazione poteva dirsi felice. Ben presto cominciai ad avere degli incubi. Sognai di recarmi in un bar per cuori solitari, dove fui aggredito da una banda di stenografe vagabonde. Brandendo coltellacci mi costrinsero a fare un panegirico sul sobborgo di Queens. Il mio psicanalista mi consigliava un equo compromesso. Il rabbino mi diceva: si sistemi, che gliene pare di una donna come la signora Blitzenstein? Non sarà una gran bellezza, ma nessuno è più bravo di lei a contrabbandare armi in un ghetto. Un'attrice che incontrai e che diceva che la sua aspirazione era di fare la cameriera in un caffè sembrava promettente, ma quando l'invitai a pranzo, a ogni cosa che dicessi rispondeva invariabilmente: non è nella lista. Poi una sera, per cercare di scaricarmi dopo una giornata durissima all'ospedale, mi recai solo soletta a un concerto di Stravinsky e durante l'intervallo incontrai Olive Chomsky e la mia vita mutò. Olive Chomsky, erudita ironica, che citava Eliot, giocava a tennis con la stessa maestria con cui suonava Bach al pianoforte e che non diceva mai «Oh, wow!» e che non portava mai niente firmato Gucci o Pucci, che non ascoltava mai canzoni country o western alla radio e poi, fra parentesi, era sempre disponibile per atti innominabili e anzi, prendeva spesso lei l'iniziativa. Mesi felici trascorremmo insieme finché il mio appetito sessuale, citato, credo, nel Guinness dei primati, non divenne inappetenza. Concerti, cinema, pranzi e cene, weekend, interminabili stupende discussioni su qualsiasi argomento, dai fumetti di Pogo al Rig Veda, e mai una gaffa dalle sue labbra. Grande intuito e fine intendimento, di spirito anche, e si intende la giusta indignazione e i giusti sarcasmi contro i giusti bersagli: i politici, la televisione, la chirurgia estetica, l'architettura delle case popolari, gli uomini ineleganti, i corsi di filmologia e tutte le persone che cominciano una frase con basilarmente. O maledetto sia il giorno in cui un capriccioso raggio di sole conferì alla sua fisionomia quel non so che mi fece venire in mente lo stolido viso di zia Rifka. E maledetto sia anche il giorno in cui, durante un party in una soffitta di Soho, un archetipo erotico dall'improbabile nome di Tiffany Schmederer, aggiustandosi un calzettone, mi domandò con una voce che sembrava quella d'un topo dei cartoni animati: di che segno sei? A me, simile licantropo, si aguzzarono subito le zanne e si rizzarono ispidi i capelli e fui indotto a dissertare lì per lì di astrologia, argomento che fra i miei interessi intellettuali se la batte con altri di uguale portata metafisica, come le onde alfa o la capacità dei folletti irlandesi di ubicare tesori. Qualche ora dopo ero ormai fra le sue mani, maleabile come un pezzo di cera, e quando si sfilò le mutandine intonai inesplicabilmente l'inno nazionale olandese. Quindi ci mettemmo a fare l'amore alla maniera degli assi volanti e così cominciò. Alibi con Olive, furtivi convegni con Tiffany, scuse per negare alla donna che amavo l'energia sessuale che spendevo altrove, che spendevo si badi con un'oca, se non che una sua semplice carezza però bastava a svitarmi la calotta cranica e spedirla su in cielo come un frisbee. Dimenticavo tutti i miei doveri verso la donna dei miei sogni per un'ossessione carnale non diversa da quella di Emil Jennings nell'Angelo Azzurro per Marlene Dietrich. Una volta mi diedi malato e chiesi a Olive di andarci con sua madre a sentire Brahms affinché potessi soddisfare un capriccio cretino della mia dea dei sensi, la quale voleva a ogni costo che andassi da lei a guardare alla televisione un'idiozia per minorati perché c'è Johnny Cash. Tuttavia, dopo essermi sciroppato quello strazio, lei mi remunerò abbondantemente, facendo compiere alla mia libido una gita spaziale fino al pianeta Nettuno. Un'altra volta, tutto disinvolto, dissi a Olive che scendevo a comprare il giornale. Feci di corsa 7 isolati fino alla casa di Tiffany. Salì in ascensore, ma quel trabiccolo infernale si inceppò. Come un coguaro in gabbia, camminavo su e giù nel breve spazio fra un piano e l'altro, incapace sia di soddisfare i miei focosi desideri, sia di tornare a casa per un'ora accettabile. Liberato al fine dai pompieri, istericamente architettai una panzana per Olive, in cui agivamo io, 2 rapinatori e il mostro di Loch Ness. Per fortuna dormiva quando rincasai. L'innata onestà di Olive le impediva di sospettare che io potessi ingannarla con un'altra. Ora, anche se i nostri rapporti fisici erano meno frequenti, mi industriavo tuttavia a soddisfarla, sia pure parzialmente. In preda a un costante senso di colpa, adducevo a scusante la stanchezza per eccesso di lavoro. Lei la beveva con l'innocenza di un angelo. In realtà, e col passare dei mesi, sempre più mi consumava quella tresca. Ero arrivato al punto che sembrava fossi uscito dall'urlo di Munch. Abbi pietà del mio dilemma, lettore caro. È un tormento del resto che affligge un bel po' dei nostri contemporanei, non riuscire a trovare tutti quanti i requisiti necessari in un unico esponente dell'altro sesso. Da una parte l'abisso del compromesso, dall'altra la snervante e riprovevole esistenza del fedifrago. Avevano ragione i francesi. Consisteva forse il trucco nell'avere una moglie insieme a un amante, soddisfacendo così bisogni diversi con donne diverse. Ero certo che se avessi fatto apertamente una simile proposta a Olive, comprensiva com'era, sarei finito come un tordo allo spiedo, infilzato dal suo ombrello. Mi venne una tale depressione che contemplai il suicidio. Mi puntai una pistola alla tempia, ma all'ultimo istante sparai in aria. La pallottola trapassò il soffitto e la signora del piano di sopra andò a nascondersi in uno sgabuzzino, dove rimase rintanata per tutte le feste di Natale. Poi, una sera, tutto si chiarì. D'un tratto, e con quella chiarezza che dà l'LSD, vidi qual era la mia strada. Avevo condotto Olive a vedere un vecchio film di Bela Lugosi a un cineclub. Nella scena cruciale, Lugosi, scienziato pazzo, sostituisce il cervello di un gorilla a quello di una sua vittima, dopo aver legato entrambi su un lettino operatorio mentre infuria un temporale. Se una cosa del genere poteva venire in mente a uno scrittore, certo un chirurgo della mia abilità poteva nella vita reale tradurla in pratica. Bene, caro lettore, non starò ad annoiarti coi particolari che sono altamente tecnici e non accessibili al profano. Basti dire che chi si fosse trovato a passare in una notte buia e tempestosa in prossimità di una sala operatoria abbandonata sulla quinta strada avrebbe visto un individuo misterioso trascinare lì dentro 2 donne drogate, una molto procace, di quella procacità che provoca incidenti e ingorghi stradali. Lì, mentre fulmini e saette ragnavano il cielo in tempesta, egli eseguì un'operazione che prima di allora era stata compiuta solo nel mondo della fantasia in celluloide e per di più da un attore di origine ungherese. Risultato? Tiffany Schmiderer, ora che il suo cervello si trovava nel corpo assai meno strepitoso di Olive Chomsky, fu lietissima di non doversi più considerare un oggetto sessuale. Come Darwin insegna, sviluppò rapidamente una notevole intelligenza e ciò le permise, se non di emulare Hannah Arendt, perlomeno di capire quanto è sciocca l'astrologia e di fare un discreto matrimonio. Olive Chomsky, venuta ad un tratto a trovarsi in possesso di una topografia cosmica, accoppiata a una mente brillantissima, divenne mia moglie e io divenni l'uomo più invidiato del mio giro. L'unico guaio fu che dopo alcuni mesi di beatitudine con Olive, roba da 1001 notte, io inesplicabilmente mi disamorai di quella donna ideale. Boh, mi invaghii di una hostess, una certa Billie Jane Zapruder, il cui corpo ossuto e piatto e cui accento burino mi mandavano in estasi. Fu a quel punto che mi dimisi dall'ospedale, mi calcai in testa il berretto con in cima una girandola e zaino in spalla mi diedi a pattinare per Broadway.